E buongiorno a tutti, ci risiamo, seconda domenica di ottobre, siamo al club, l'hub più spettacolare che ci sia mai stato in città e siamo qui, questa volta di fianco a me, secondo graditissimo ospite, tra un po' lo scopriremo, anche perché questa è la fiera delle belle donne, però abbiamo un uomo, un altro uomo anche oggi, quindi e parleremo di bellezza, ma un'altra forma di bellezza scoprirete quale. Allora, 54 anni ingegnere civile.
Yes, confermo.
Se avete sentito la voce, tra un po' scopriremo di chi è. Ovviamente abita a Sassuolo con la sua famiglia, abita nel quartiere Braida, la nostra città, è attivo da tempo in varie associazioni di volontariato, ha un'esperienza direi conclamata pluriventennale nella pubblica amministrazione come dirigente nei settori mobilità sostenibile, grandi infrastrutture, ambiente, progetti europei, ecco, ha lavorato anche come libero professionista, progettista di edifici e di interventi sostenibili. E poi, insomma, diciamo così, noi oggi lo abbiamo nella nostra città attivo, forte anche un po' dei suoi studi e del suo approfondimento nell'ambito della gestione della pubblica amministrazione e dell'economia civile. Sto parlando del neo, perché considerando che era giugno, il periodo in cui vi siete insediati, anzi poco dopo, del neo assessore con delega alla pianificazione e sviluppo del territorio, mobilità e trasporti, nonché pianificazione delle infrastrutture, Europa e relazioni internazionali. Mi fermo qua perché è abbastanza lunga come delega, è un grande piacere avere David Zilioli, che da qui in poi è David.
Esatto.
Benvenuto David.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
Allora, facciamo subito le regole d'ingaggio di questo nostro, diciamo, momento di confronto, insomma di chiacchiera domenicale. Qui noi, in maniera molto libera, cerchiamo di scoprire un pochettino più da vicino i protagonisti della città un po' a 360 gradi. Infatti abbiamo cominciato con delle interviste politiche insomma intendiamo amministrative, quindi una politica operativa attiva, ci sposteremo poi sull'arte e sulla cultura, avremo appunto Alberto Bertoli, Riccardo Benini che ci parleranno del ritorno tanto gradito del premio Pierangelo Bertoli a Sassuolo e poi magari spendiamo due parole perché torna col botto. E poi avremo probabilmente anche il mondo dello sport, del calcio rappresentato sempre qui. Ecco, questo è l'obiettivo, ma oggi con te David mi piacerebbe moltissimo parlare dell'assessore e dell'uomo. Quindi iniziamo innanzitutto con la tua esperienza proprio in ambito di luoghi pubblici, città, sostenibilità, ambiente. Cioè, quindi ricopri una delega che di fatto è quello che fai da sempre.
Sì, esatto. È una delega molto trasversale, a 360 gradi. Riguarda un po' i vari pezzi della città. Questo in qualche modo è molto vicino al percorso che ho fatto da quando mi sono laureato in avanti, nel senso che subito appena laureato uno ha voglia di progettare la villa, la casa, il piccolo oggetto anche di design, no? Dopo scopre che di fianco a quella casa che hai progettato c'è qualcos'altro, c'è un quartiere, allora dopo inizi a studiare un po' di più semmai urbanistica, no? Poi scopri un'altra cosa incredibile, che questi oggetti, questo hardware, no? Perché poi sono oggetti, non vivono se non inizi ad attivare delle relazioni fra le persone, quindi ci metti dentro un po' di sociologia, un po' di studi su come riattivare la città e vai a mescolare tutti questi ingredienti, no? Come se fossero degli ingredienti di una nuova oggetto incredibile da fare, che è la città, sto parlando della città. Quindi più uno allarga la visione, più scopre che sempre di più bisogna lavorare mettendo insieme queste cose. Ho scoperto ultimamente che nel mondo anglosassone questo l'hanno già scoperto, no? In realtà copiando tradizioni italiane, e lo chiamano il placemaker, cioè quel soggetto che non è super specialistico, no? Però sa male, ma di tante cose.
Crea collegamenti, cioè nel senso mette insieme delle necessità, sì, quindi sì, sì. Il cambiare magari della società, le nostre abitudini, il modo di fruire gli spazi,
sì.
E le nuove soluzioni, immagino anche costruttive, materiali.
Esatto. Il vero passaggio è però che noi, soprattutto in Italia così, siamo abituati al primo pezzo, no? Cioè ad avere l'esperto di strade, palazzi, dell'oggetto fisico. In realtà questo da solo non funziona, perché tu puoi fare anche un pezzo di città nuovo, ma se non ci metti il software, cioè le persone, degli attivatori, no? Che può essere l'associazione al piano terra, piuttosto che... Cioè anche dove mettere gli ingredienti in un pezzo di città fa la differenza, in un modo incredibile.
È corretto, condividi David questo pensiero che adesso dico ad alta voce. Diciamo che l'architettura, l'ingegneria, l'urbanistica, quindi la pianificazione del territorio, è di fatto probabilmente una delle forme più operative e anche diciamo... importanti nella politica, cioè nel senso che alla fine dei conti è ciò che si vede davvero, cioè quando io cambio banalmente il senso di marcia di una strada o cambio destinazione di un luogo o immagino un pezzo di città che poi prende vita, e lì la politica non è qualcosa di
invisibile,
astratto, un po' lontano, è qualcosa che è assolutamente visibile. Cioè molte delle situazioni che ti troverai o ti sei trovato a gestire poi diventano di fatto esperienza quotidiana di vita per i nostri concittadini. Quindi questo possiamo dire che
è così, anche perché questo vuol dire l'impatto poi sulle persone, cioè alla fine lo testano in prima persona. Cioè un conto è politiche culturali o sociali che hanno bisogno di un periodo un po' più lungo, no? Per capire l'effetto. Lì la prova del 9 ce l'hai il giorno dopo o il giorno prima quando vedono il progetto. È una sfida, però ci sta. Stiamo sempre parlando di quello spazio tra il mondo privato, cioè la città pubblica è tutto questo spazio tra il privato ed è un unico tessuto. La mobilità che citavi è il cuore, anche la parte più è il nervo anche più sensibile, no? Perché tocchi la viabilità e quindi subito il cittadino si accorge della cosa e va anche accompagnato, perché quando cambi sicuramente la preoccupazione, la lamentela c'è, dopo capiscono se ha senso, se c'è un disegno dietro o meno.
Qualcuno sarà contento, qualcun altro un po' meno, è un classico. Stiamo andando verso il primo slot musicale della mattina. Lo ricordo perché nelle nostre chiacchierate domenicali la musica durante tutta la trasmissione è scelta dall'ospite o dagli ospiti che saranno presenti. Quindi sei un po' anche DJ questa mattina. Ringraziamo invece proprio le mani che spingono sui tasti e girano i potenziometri, non so come si chiamano, dei mixer e quant'altro, che sono quelle del nostro regista prestato, in realtà il nostro direttore, Fabrizio Gherardi, che salutiamo mentre lavora e programma. Poi c'è un assistente speciale alla regia stamattina, che non possiamo dire Matilde, che è qui, che supervisiona tutto quanto. Allora, ti chiedo solo questo, un flash velocissimo prima di lanciare il brano che hai scelto. A che età hai capito che questo mondo, il mondo appunto diciamo delle costruzioni, della programmazione, insomma dell'ambiente, l'hardware come l'hai chiamato tu, era quello in cui ti saresti voluto esprimere?
Vicino al passaggio tra le superiori e l'università. Ah. Un viaggio ad Amsterdam, ho visto che lì c'era una particolare cura nella gestione degli spazi, quindi ho detto lì c'è qualcosa.
Bello, qualcosa. Ci torniamo su questa cosa. Preva l'anno 1987, forse 88, Amsterdam, e il nostro ospite di questa mattina, l'assessore David Ziglioli, stava lì, da giovanissimo, tra le superiori e l'inizio dell'università, e viene folgorato, colpito da...
Sì, dicevo, dalle architetture, da quello che si vede nello spazio pubblico, cioè, nel senso che è proprio palese quando uno cammina in queste città che c'è qualcosa, no? C'è una regia nascosta che probabilmente nasce da chi amministra la città, che collega dei pezzi di città, una particolare cura in certi angoli, una socialità anche interessante, poi sotto sera ancora più interessante perché siamo comunque sempre ad Amsterdam, quindi un po' di vivacità c'è. Però ecco sì, mi si è accesa una spia dicendo qui c'è qualcosa di interessante, si potrebbe metterci un po' di passione, un po' di studio e così.
E da lì è iniziata insomma un'avventura che arriva fino qui stamattina a vederti protagonista di quelle che saranno un po' le pianificazioni anche del nostro territorio. Quindi la domanda è inevitabile. Dal tuo giudizio, la nostra città, la città di Sassuolo, come la giudichi? Una scala in sostanza, diciamo, che possa tenere conto di fruibilità, di sostenibilità e anche, uso una parola delicatissima, di bellezza, di spazi, senza, voglio dire, ovviamente nei limiti del fatto che il tuo mandato è partito da veramente pochi mesi.
Certo, ma guarda, inizio con un punto che potrebbe essere una ruffianata, ma in realtà... in questi mesi scopro tanti pezzi di città nascosta che la rendono davvero potenzialmente molto attrattiva, molto, molto bella. Cioè ci sono dei livelli di storia coperti che se li scopriamo e li facciamo vedere, diamo la paga a tantissime nostre città anche
qualche
vicine.
Esempio?
Ma qualche esempio? Soprattutto il tema dell'acqua. Il tema dell'acqua che abitando a Sassuolo da 25 anni, no? Lavorando a Reggio, quindi però... quando inizi a fermarti, quindi esci dai soliti percorsi che fai in auto e inizi a fare delle passeggiate, dei sopralluoghi, incontri della gente, scopri che c'è una rete d'acqua, i vecchi canali, no?
Sì, sì.
ad esempio la citazione più facile è quella delle canalette in centro in Piazza Piccola, in realtà scopri che quello lì è un episodio di un disegno più grande. Quindi queste cose qua, oltre all'eccellenza incredibile di cui abbiamo potenzialità enorme, che è il sistema del Palazzo Ducale, il Parco Ducale, ecco, solo questi due aspetti la rendono potenzialmente, insisto su questo potenzialmente perché ce l'abbiamo ma lo stiamo sfruttando pochissimo, e per mille problemi, perché nel senso che è una città che è cresciuta molto in fretta, e sono degli oggetti storici, quindi la tutela è, come dire, non sei l'unico attore per lavorarci sopra, quindi molto difficile, ma come dire, c'è molto materiale, quindi questo sì. Tornando però all'inizio della tua domanda, da soli non ce la facciamo e ha anche poco senso, perché comunque Sassuolo non è una grande città dimensionalmente.
Certo, 36 chilometri quadrati circa, no, di più forse? Forse vado a memoria, eh?
Forse anche di più, di più, siamo sui 40.000 abitanti, okay. È un oggetto grande ma non enorme, cioè c'è proprio un salto anche di dinamica rispetto a un capoluogo. Dico questo perché anche incontrando molti ragazzi che studiano per tesi o altro la nostra città, tutti partono da una foto aerea di Sassuolo, no?
Certo.
Perché adesso, insomma, una volta si partiva dalla planimetria, adesso con Google, e tutti dicono la stessa cosa è, ma vista dall'alto Sassuolo, in realtà Sassuolo, Fiorano, Formigine, è un'unica città.
Cioè il tutti, famoso distretto, no?
Il sistema distrettuale. È un'unica città. Un esempio che faccio spesso è quando vado in giro con le mie figlie che non hanno la percezione del limite amministrativo. Allora se andiamo una volta a Sassuolo, una volta a Fiorano, per loro è una grande città.
Certo.
E quindi funziona già come una grande città. Tutto questo per dirti che dobbiamo sicuramente far squadra, nel senso che se siamo un'unica grande, cioè Sassuolo è come una sorta di grande quartiere di una città più estesa, no?
Ok.
E allora secondo me questa è un po' la chiave di
lettura.
E questo
è il tema che più di una volta abbiamo sentito girare, che è la città distretto,
sì.
Quindi qualcosa che Sassuolo può essere centrale in un progetto,
certo,
distrettuale che possa accomunare forze,
ma non può che essere così. Pensa al mondo anche produttivo di una grande impresa che deve allargarsi o attivare la nuova sede. Noi dobbiamo dare le stesse opportunità, nel senso che è anche sbagliato, no, che un imprenditore faccia il passaggio da un'amministrazione all'altra a distanza di poche centinaia di metri per cercare la condizione migliore, cioè
certo,
dobbiamo avere strumenti uguali.
Certo.
Stessa cosa, poco senso che c'è un pezzo del distretto che ospita di notte chi dorme, perché ha un'appetibilità in termini o di dotazione o di tasse diversa, ma dopo durante il giorno cosa fa? Fisicamente viene da un'altra,
certo,
parte. Quindi,
certo,
ripeto, teniamoli insieme questa grande città e sfruttiamo al massimo le potenzialità che abbiamo.
Per assurdo direi che questo fenomeno ormai coinvolga le due province, perché basta attraversare il,
esatto,
Secchia, dall'altra parte abbiamo praticamente delle zone che sono cresciute a livello immobiliare fortemente anche proprio da sassolesi che hanno cercato magari la residenza.
Questo aumenta la difficoltà, è quello che dici.
Immagino.
Nel senso che oltre a unire 5-6 comuni dobbiamo addirittura fare rete fra due province, ma abbiamo la fortuna che in mezzo c'è il Secchia, che è già un oggetto visto come...
Tornando esatto, alla strada dell'acqua. Molto
esatto,
bello quindi quella suggestione di cui parlavi. Magari ci torneremo su quello che è un po' il disegno, il progetto dell'acqua all'interno della nostra città. Anche le famose canalette in Piazza Garibaldi, forse lo avrai visto, dividono l'opinione pubblica,
esatto,
soprattutto dei più affezionati, perché scopritele, ricopritele. Per chi non fosse di Sassuolo, sono appunto due corsi d'acqua continui molto belli che corrono paralleli ai portici e creavano quell'effetto interessante di uno dei suoni più belli delle città italiane, che è il suono dello scrosciare dell'acqua, che comunque sarà un tema.
Anche
del
l'effetto
futuro.
Gioco per il bimbo.
Anche gioco per il bimbo, esatto,
bimbo,
e anche proprio senso di vita. Bell'acqua. Domanda, Davide, ti piace questo posto? Lo chiederò a tutti. Come a me.
Questo posto è bellissimo. Bellissimo e anche quasi, come dire, va ad attivare un po' quei ragionamenti che dicevamo prima, questa vetrina su. Una vetrina, tra l'altro, su due livelli, no? Quindi uno spazio in cui.
Centralissimi, lo dico per chi non sapesse,
sì,
siamo
sì,
in pieno viale 20 settembre. Quindi.
Poi oggi, con tutta la gente che passa, abbiamo la passeggiata, quello, il curioso del quadro antico, quello del vintage, è un mondo. La città dovrebbe essere così, no? Un mix di utenti, che chi fa la passeggiata, anche chi non ha un euro in tasca, però può partecipare, quello che invece vuole spendere qualcosa, quello che... che curioso, quindi è veramente uno spaccato di città, bello, molto bello.
Beh, noi siamo molto contenti, infatti siamo felici di questa collaborazione che c'è tra il club, questo hub in pieno centro, questa avventura in sostanza imprenditoriale ma anche culturale, io credo, e la radio che in sostanza ha riacceso dopo Guardo Fabrizio. Quanto tempo, Fabri? Vado? Non mi risponde, però comunque, diciamo, da quanto tempo abbiamo riacceso la radio?
Ah, riacceso?
Riacceso, sì. Dal 2021, quindi dopo quanto tempo? Dopo un bel po' l'ultima... Certo. E abbiamo scelto proprio di ripartire da un nome storico, da una radio storica. Tra l'altro ha fatto la storia, ho detto troppe volte, storia, ha tracciato la via maestra delle radio libere nella nostra zona. La sede originale era nell'altro luogo iconico della città, Piazza Garibaldi. Uh-huh. Quindi, come dire,
certo.
No? E abbiamo sentito l'esigenza, in un periodo di grande comunicazione, di grande offerta comunicativa, in cui tutti si possono fare il loro canale radiofonico, televisivo da casa con un cellulare, di magari, come dire, organizzarci un pochettino di più per provare a riaccendere una voce che, come questa mattina, attraverso la tua presenza e poi con la presenza di tante altre tipicità ed eccellenze della nostra città, potesse, come dire, tornare a far parlare di Sassuolo, non soltanto, insomma, non soltanto per suonarci dentro i dischi. Comunque, guarda, fuori dalla nostra vetrina c'è una macchina, che ovviamente è una macchina espositiva, parcheggiata lì sul marciapiede ed è autorizzata a stare lì perché deve, diciamo, richiamare l'attenzione. Ma a me richiama un tema importante. La nostra Sassuolo è il luogo in cui, diciamo, la macchina è uno dei temi a cui credo ti troverai nel tuo ufficio a dover trattare. Come siamo messi a livello di viabilità dal tuo punto di vista? Cioè, nel senso, che cosa possiamo fare per migliorarci un pochettino ed essere anche un po' più belli nonostante la comodità del mezzo, ecco?
Ah, sulla mobilità e più in generale sul trasporto abbiamo molto da fare, ma non per colpe, per regressi o meno, proprio per un fatto quasi culturale, direi, nel senso che questa natura che dicevamo prima del distretto, cioè dove abiti da una parte e lavori dall'altra, ti impone quasi in obbligo di avere un'auto a testa, che è una roba che non esiste più, nel senso che ha troppi impatti ormai. D'altro canto, l'alternativa, quando, come dire, il percorso casa-lavoro è così distribuito sul territorio, il ricorso al trasporto pubblico non è così facile, no? Perché non sei una grande città in cui puoi dire ti faccio una nuova linea dell'autobus, prendi questo. Qua noi siamo talmente utilizzatori a stella, no? Diciamo, diffusi, certo. che è un problema. Quindi il punto di partenza è sicuramente questo, ed è anche molto culturale. C'è un indicatore che per ogni città si chiama split modale, è una tabellina che per ogni città ti dice la carta d'identità rispetto a questa tematica.
Molto,
cioè,
interessante.
In percentuale ti dice su 100 persone quanti usano l'auto, quanti la bicicletta, a piedi o il trasporto pubblico.
Ce l'abbiamo noi questo?
Noi ce l'abbiamo, tra l'altro lo dobbiamo aggiornare perché sono delle immagini che vengono fatte purtroppo non annualmente ma ogni 10 anni. E nel nostro distretto la percentuale del trasporto privato è oltre il 50%, cioè quello su gomma. Ed è una percentuale che rispetto ad altre città è esagerato. Quindi il tema è lavorare proprio su riaggiustare un po' questo. Una fortuna ce l'abbiamo però, perché quelli che lavorano o studiano o abitano comunque in un alone, i famosi 15 minuti che adesso vanno molto di moda, 15 minuti di raggiungibilità, no? Che possono essere, speriamo, a piedi o in bicicletta, si trovano, se tu lo vai a disegnare sulla cartina di Sassuolo, in 15 minuti in bicicletta, in realtà tu copri tutta Sassuolo. Cioè noi non dovremmo anche provarla qualche volta, no? Cioè facciamo una competizione. Oggi, anziché il classico percorso in macchina, la faccio in bicicletta. Ripeto, non in tutti i casi, perché se uno lavora lontano questo non è competitivo, ma c'è una fetta importantissima della città che se facesse una volta questa competizione scoprirebbe tutte le comodità di andare in bicicletta o col trasporto pubblico.
Dal tuo punto di vista, tutte le zone della nostra città possono consentire una mobilità equa, diciamo, a livello di mobilità leggera e non impattante come la bicicletta o altre forme? Sto parlando di ciclabili, collegamenti, oppure abbiamo ancora dei punti di criticità per diventare magari un domani?
Ci sono molti punti di criticità e quindi effettivamente, come dire, da una parte si può parlare, lavoriamo sulla cultura, sulla formazione, ma se un minimo di dotazione di infrastruttura, un minimo di sicurezza per intenderci,
certo,
non c'è o è delicato, le due cose difficilmente vanno avanti pari. Per rispondere alla tua domanda, tutti quelli che abitano dentro il sistema delle circonvallazioni di Sassuolo hanno una comodità e una raggiungibilità molto più elevata, perché in qualche modo sei dentro questo grande ring, no, di Sassuolo. Il loro problema è, e ce ne sono tanti, di parte residenziale che sono fuori, parlo dove abito, cioè Braida, piuttosto che Rometta Alta, la Consolata, che semmai hanno dei ricettori dentro il sistema di circonvallazione, con questo attraversamento è un punto molto delicato, quindi su questo dobbiamo lavorare. Faccio solo un esempio, perché quando c'è poco budget, come in tutte le amministrazioni, no?
Certo.
Bisogna iniziare a fare delle scelte dove metterlo. E in questo ambito è decidere dove farlo fisicamente, no? Questo attraversamento, questa rotatoria. Alcuni strumenti che iniziamo a usare sempre di più sono degli strumenti un po' più analitici, cioè di studio. Cioè, sto dicendo, fare delle simulazioni di traffico. Adesso abbiamo tutto il mondo anche che ci aiuta, delle varie app, e riesci in anticipo a dire: ma se io ho questo budget, dov'è che fa più effetto? Un altro è ad esempio la mappatura degli incidenti. Noi abbiamo una mappa dove tutte le volte che
criticità.
Ma è molto semplice, quando la polizia fa una multa o
registra il luogo,
registra,
certo,
col puntatore, cioè dice dov'è. Questa informazione serve per il privato, la sicurezza, ma a noi serve in modo incredibile, perché se io so che lì ho una densità di incidenti, c'è qualcosa che non va, e quindi ho un budget limitato, me lo metto lì.
Certo. Quindi sicurezza, rallentamento del traffico e tutto quanto poi si risolve con un'azione di questo tipo. Io starei delle ore ad ascoltare David parlare di pianificazione territorio, perché devo dire la verità, si percepisce la tua competenza, ma soprattutto la passione, se mi permetti. Che è qualcosa, insomma, è qualcosa di molto prezioso in tutte le forme di professione e di espressione lavorativa, la passione. A proposito di passione, è appassionante insomma, il concetto, anche un po' la battaglia che il prossimo nostro autore sta per arrivare, Adriano Celentano, ha sempre avuto, no? L'attenzione verso la città che avanza e distrugge il verde, la sostenibilità e il futuro. Noi però lo ascoltiamo per tua scelta in quello che è stato definito l'antisignano del rap, una canzone che per me è impronunciabile. Se qualcuno di voi vuole provarci, lo faccia. Dopo questo slot musicale torniamo, e tu lo sai bene che abbiamo parlato di tutto, e ora tra mobilità, traffico, pianificazione ci occuperemo forse di uno dei luoghi da città che maggiormente ti impegnerà e ti sta impegnando in questi mesi, che è il polo scolastico. Tra l'altro, a microfoni spenti, così si dice, David mi diceva che ascolta tanta radio, vero?
Sì, confermo.
Ma ascolta prevalentemente radio
in diretta.
Ecco, perché a te non piace l'idea che quello che stai sentendo non stia avvenendo in quel momento.
Ah, cambio, io cambio, sono in macchina, se sento che è registrato mi dà una distanza e cambio.
E con i podcast invece questa cosa, allora, lo accetti oppure?
Beh, lì per definizione lo accetto, quindi se è un tema che mi interessa lo ascolto molto volentieri, è uno strumento molto potente. Però sì, quando sono in macchina, soprattutto in questi, nel paesaggio, se scopro questo cambio, e dopo invece sentire una voce che so che è reale da qualche altra parte è un accompagnamento notevole, sì.
Notevole. In questo tuo nuovo incarico, immagino impegnativo anche dal punto di vista di ore, insomma, quotidiane e di incontri, riesci a trovare spazio per quelle che poi sono le tue passioni? Cioè, nel senso.
Sì, nel senso che poi. Se una passione, appunto, è come dire.
Se la trova da solo.
Se la trova da solo, ti faccio un paio di esempi, certo. Nel senso che anche ultimamente mi è capitato di recuperare dalla mia libreria qualche libro, no, in cui io, in modo forse non opportuno, disegno sui libri, proprio li sottolineo, li piego, cioè un po' distruttivo in teoria. Da ragazzini ci dicevano di non pocciare i libri, no? In realtà io faccio l'opposto, deve essere mio. Quindi c'è questa commistione, per rispondere alla tua domanda, fra il lavoro, i vecchi libri che tiro fuori, faccio delle fotocopie, li scansiono, quindi è un giro così. Stessa cosa anche per i viaggi un po' all'estero, dove in qualche modo cerco di mettere insieme, già che sono qua, vado a visitare qualcosa che potrebbe essere utile da copiare.
E beh, immagino il viaggio, oltre ad essere una passione, è proprio un modo anche per, tra virgolette, rubare.
Sì, sì.
Rubare
sì,
e quindi farti contaminare, giusto?
Sì. il tema sta proprio in come fai questo copia e incolla, no? Perché tutti dicono vai là, lo copi, e sinceramente fino a poco tempo fa pensavo anch'io di far così, no? In realtà non funziona,
tocca fare delle dovute proporzioni,
non
anche
funziona
differenze.
Perché il vero tema è che se non lo fai con chi ci abita puoi anche fare un copia e incolla incredibile, ma dopo non funziona.
Grande assist se non lo fai con chi ci abita. Quindi entriamo un po' nel tema della ok, la programmazione del territorio, perché lo ricordo perché si fosse magari collegato adesso, Davide, il nostro ospite questa mattina, è l'assessore la pianificazione del territorio e quindi la mobilità e altro, insomma tutto ciò che riguarda dare un volto alla città, dare uno stile alla nostra città. Ma se queste cose non si fanno insieme alla città, quindi alla parte viva e vivente della città, poco regge una rivoluzione. Domani mattina, per chi ci ascolta in replica, in podcast, sarà già avvenuto, non lo so, ma comunque domani mattina parte una nuova rivoluzione in città, riguarda uno dei luoghi probabilmente di maggior traffico e di maggiore fruizione nelle fasce mattutine, è il polo scolastico. Parliamo della zona, certo, piscine, per chi non fosse di Sassuolo, comunque via Nievo o piazzale Falcone Borsellino, cioè il luogo in cui sorgono due tra i quattro istituti maggiori della città di Sassuolo, che cubano più di 2000 studenti, diciamo, forse anche
forse 3000
compreso con anche chi il
lavora,
personale.
Sì,
esatto.
Sì, sì.
Ecco. E chiaramente, come abbiamo detto prima, nello slot di prima, Sassuolo è una città che ha più del 50% di trasporto su gomma. Tutto questo si unisce in invece una sperimentazione che vede la partenza di una nuova zona pedonale, in realtà, che è di fronte a due scuole così grandi. Ti lascio questo momento, un po' questo chiarimento, questa visione tua, anticipando però, facendo sapere a chi ci ascolta, che questo è partito, questa necessità di mettere mano alla viabilità del polo da un lavoro fatto, un compito di realtà fatto da studenti, frequentanti un corso di logistica di una delle due scuole, provincia, il comune, poi si sono interessati a questo, è partita una collaborazione, la precedente amministrazione ha avviato sperimentazioni, sì, e ha avviato un progetto, voi avete ereditato e ora tu magari ci porterai nello stato dell'arte e alla partenza, insomma, di questa novità. Prego.
Sì, l'abbiamo ereditato e diciamo anche molto volentieri, nel senso che condividiamo appieno lo spirito e il percorso che è stato fatto per portarlo domani in attuazione. Tra l'altro, dicevi tu, fatto dagli studenti e in più studenti che lavorano, cioè studiano lì, quindi sono proprio quelli che saranno gli utilizzatori principali. In poche parole, cosa succede? Che nell'ultimo miglio, il pezzo davanti agli istituti, da domani non si potrà più entrare con le auto private, cioè potranno entrare nelle fasce di utilizzo della scuola, in realtà da mezzanotte fino alle 14:30 di tutti i giorni, dal lunedì al sabato, eccetto la domenica. In questa fascia sensibile, diciamo, possono entrare appunto solo chi lavora nell'ambito della scuola, i disabili, tutti quelli che hanno i permessi, il trasporto pubblico, ma non il resto della città, che comunque si ferma circa 100 metri prima, per intenderci, dove c'è i grandi parcheggi.
Siamo all'altezza del Pala Paganelli.
Pala Paganelli, piscine, okay. Siamo presso questa rotatoria che ti consente di portare, se proprio non ci sono alternative, tu come genitore, portare tuo figlio, possibilmente non da solo, quindi facendo anche un po' di rete con i compagni di classe, in modo che una macchina sia riempita da due o tre studenti. Ecco, però si riesce ad arrivare proprio in prossimità degli istituti. Ci sono dei parcheggi dove funziona questo kiss and ride. Kiss and ride vuol dire posso accostare un attimo, scarico in velocità il figlio che fa l'ultimo passaggio a piedi. Ecco. Mentre da questa soglia, cioè dall'ultima rotatoria, ci sarà proprio un semaforo, ci saranno le telecamere e quindi chi passa da domani, dopo un ulteriore mese di sperimentazione anche per aiutare, no? Il primo mese è il mese un po', come dire, dove tutto il sistema scuola è preso da mille cose, quindi abbiamo messo un ulteriore mese di sperimentazione prima di attivare questo sistema automatico per fare le multe. Fa le multe in pratica a chi non è registrato in un elenco che dicevo è l'elenco appunto di quelli che hanno il bonus per entrare. È un sistema per premiare il trasporto pubblico, perché il trasporto pubblico in questo modo avrà la fermata in prima fila, cioè esattamente davanti all'entrata degli istituti, e questo è rimarcare un po' il ragionamento che facevamo prima, cioè dare degli strumenti un po' più comodi, un po' più performanti al trasporto pubblico, ai strumenti della mobilità sostenibile, oltre a lavorare tantissimo, tantissimo sulla sicurezza. perché capite che ragazzi giovani, anche con molta energia, li mettiamo in un traffico incredibile di chi deve sorpassare, chi deve sgommare, la mamma che ha fretta giustamente per andare a lavorare. Quindi spacchettare un po', no? In prima fila trasporto pubblico, appena dietro il trasporto privato. Ecco, questo dare più ordine e priorità è soprattutto finalizzato alla sicurezza. Quindi da domani si parte anche in modo, ripeto, strutturato, e direi che è un bel segno per la città.
Voi siete coscienti che toccando ovviamente quella zona e quel tipo di mobilità, ovviamente sarà inevitabile dover dare comunque risposta, dovrebbe magari anche confrontarsi con chi la vedrà come un appesantimento, un peggioramento, certo, delle situazioni. Però c'è una visione, lo ripetiamo, è quella di mettere in sicurezza prima di tutto l'entrata e l'uscita dei ragazzi e privilegiare il trasporto pubblico, che a quel punto non potrà più avere scuse, esatto, per migliorarsi sempre di più. Allora, noi ci siamo detti diverse cose, avrei voluto chiederti molto di più anche su un po' la tua persona, un po', perché conoscerti anche un pochino più, mandato e incarico a parte, ma come ripeto ti occupi di qualcosa di incredibilmente interessante per la collettività, per il pubblico, e noi ci salutiamo qui perché il nostro tempo è finito. Ringraziamo il club per l'ospitalità e anche Linea Radio per amplificare questi incontri mattutini, ma mi auguro, spero, di poter contare insomma ancora sulla tua presenza durante l'anno, anche magari per un confronto, anche per andare a vedere tra qualche mese com'è questa rivoluzione della mobilità della scuola e poi altri luoghi, anche altri cantieri, passami il termine, certo, che vedo che in città si stanno accendendo, poi continueranno.
Bisogna, anche perché dobbiamo accompagnare la città, quindi
esattamente,
siamo obbligati a farlo.
Proveremo, anzi, a farlo dal punto di vista della radio, cioè raccontandola, la città, ascoltandola e così via.